Bastò una canzone dei Deep Purple e si accesero le luci. Non ho mai capito se la batteria scelse me oppure io scelsi quello strumento.
Vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati. Era una batteria vera. Facevo un salto enorme dai fustini a una batteria che era uno strumento a tutti gli effetti.
Storie di batterie blu coi cerchi cromati e di bassi iconici in una puntata che si intitola Storia del mio strumento.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Mario è un giovane che si innamora della batteria e prima ancora di averne una ne costruisce una per cercare di suonarla, per cercare di avere quel movimento nelle mani, nelle orecchie, e poi a un certo punto adocchia su uno scaffale abbandonato in una cantina questa batteria blu coi cerchi cromati. Questa batteria blu coi cerchi cromati fa come gli amori di Venditti, fa dei giri immensi e poi ritornano, forse anche perché appunto Mario non si è mai spostato da dove vive, immagino è cresciuto lì e vive ancora lì, e quindi le persone alla fine sono quelle. Quella batteria tornerà dopo che Mario avrà avuto in regalo una batteria, ne avrà presa un'altra, avrà fatto il batterista amatoriale, ma avrà fatto il batterista, e questa batteria alla fine tornerà a casa sua, la storia ce la racconterà. E poi vi raccontiamo invece in questa puntata che si intitola Storia del mio strumento, oltre alla storia di una batteria, la storia di un basso violino, forse il più famoso basso violino della storia della musica, quello di Paul McCartney, che a un certo punto è sparito per 50 anni e un giorno finalmente gli stessi produttori della casa produttrice, la Hofner, che produce quel basso, una delle persone che ci lavorano decidono di cominciare una ricerca, e quindi ci si mette, lui che ha scritto un libro insieme a dei documentaristi cominciano una vera e propria indagine per ritrovare questo basso, e alla fine a febbraio di quest'anno qualcosa succederà. La puntata di oggi parla di strumenti, ma soprattutto parla di che cosa accade nella vita quando ci perdiamo o ci rubano le cose. Si intitola Storia del mio strumento. Benvenuti. Credo che tutto abbia un senso, una fine più alta di ciò che i nostri occhi possono vedere. Così come credo nel destino di noi esseri umani, in parte governati da qualcosa di superiore e di invisibile, lo stesso avviene per ciò che ci circonda. Questa storia appartiene al mio passato. Fin da adolescente avevo la passione per la musica. Sono convinto che in ciascuno di noi esistano passioni, situazioni, emozioni di cui nemmeno conosciamo l'esistenza. Molto spesso stanno lì tutta la vita e non emergono mai. A volte basta una scintilla ed ecco che spuntano improvvisamente da quel posto nascosto e sconosciuto. Fu così anche per me. Bastò una canzone dei Deep Purple e si accesero le luci. Non ho mai capito se la batteria scelse me oppure io scelsi quello strumento. Sta di fatto che fu così. Sono sempre stato piuttosto bravo con i lavori manuali e, nonostante avessi 14 anni, riuscii a realizzare con molta fantasia una batteria formata con vasi da fiori e pelli in celofan tenuti con elastici. La resistenza di questi tamburi era veramente modesta. Decisi di ritentare con i vecchi e mitici fustini del Dixan e con pelli vere che mi regalò mia zia. Lei a quei tempi lavorava in un'azienda che produceva calzature. Questa fu la mia prima batteria. Ovviamente il suono non era minimamente simile ad una classica batteria che tutti conosciamo, ma in ogni caso la sua resistenza era discreta e mi permetteva di suonare.
Allora c'erano i fustini di cartone del Dixan, che erano perfetti, erano circolari, erano abbastanza grandi, erano abbastanza alti, quindi si potevano tagliare a varie misure in modo da simulare quella che era la batteria, no? I piatti li ho fatti. Ero andato in ferramenta, mi ero fatto dare delle lastre di ottone che ho ritagliato e quindi poi le avevo sospese in qualche modo con delle bacchette di ferro. Chiaramente avevano un suono inascoltabile i piatti, e quindi dietro a me c'avevo lo stereo con i dischi dei Deep Purple, io ci suonavo sopra.
Qui viene il bello. Un giorno andai a casa di un mio cugino che aveva avuto un passato da musicista. Sapevo di questa sua vecchia passione. E meraviglia delle meraviglie, su uno scaffale della sua cantina, una batteria vera, in carne ed ossa. Apparteneva al suo vecchio batterista e lì l'aveva lasciata dopo il suo matrimonio e conseguente fine della sua attività da musicista. Stava lì da molto tempo, blu, con i cerchi cromati. Chiesi quale fosse il suo destino e mi dissero che non ne aveva alcuno. Semplicemente Gabriele, il nome di quel batterista, dopo essersi sposato, aveva abbandonato la band e poiché non aveva spazio, l'aveva lasciata su quello scaffale. Azzardai a chiedere se aveva intenzione di venderla e dopo qualche giorno la risposta fu positiva. Per 100.000 lire la batteria era mia. Gabriele era disposto a venderla. Iniziai a risparmiare ciò che potevo e, non avendo un lavoro, la raccolta di quella somma non fu cosa semplice. Avevo 16 anni, studente di scuola superiore, quindi nessuna entrata, solo piccole mance qua e là, ma dopo qualche tempo ero riuscito a raccogliere quel denaro. Un giorno andai dal cugino, convinto di portare a casa il mio strumento, ma Gabriele, qualche giorno prima, aveva deciso di riprendersi la batteria senza giustificazioni né preavviso. Per me fu un colpo durissimo, una delusione profonda, una disfatta totale. Dopo qualche mese, mio nonno mi regalò una bellissima batteria, color argento. Stupenda.
Io con mio nonno ho sempre avuto un rapporto come se fosse mio padre. È stato per me un faro mio nonno. E mio nonno aveva fatto domanda per la pensione di guerra che gli era stata riconosciuta a febbraio del 1978. Quindi, da distanza di qualche anno dalla famosa perdita della blu con i cerchi cromati, mio nonno mi disse: senti, facciamo così, adesso mi hanno dato la pensione di guerra, ti compro io la batteria, te la compro io. E quindi e così fu. Per cui andammo in un negozio di strumenti musicali e mi comprò la prima mia batteria.
Da lì iniziò la mia carriera di batterista amatore, accompagnato da una passione che ancora oggi, nonostante siano passati molti anni, conservo ancora. La batteria blu con i cerchi cromati rimase nella testa e nel cuore, ma di lei non seppi più nulla. Come diceva Morpheus in Matrix, al destino non manca certo il senso dell'ironia, e questa storia lo dimostra. Il famoso Gabriele, proprietario della batteria scomparsa, era il papà di un ragazzo che suonava il basso e con il quale condivisi molto tempo a suonare in locali e feste della mia zona. Io sapevo bene chi era quel Gabriele, me lo ricordavo, e ogni tanto lui veniva a sentirci suonare. Io intanto avevo comprato una batteria molto importante e lui faceva sempre grandi apprezzamenti sul mio modo di suonare e sul mio strumento. Una piccola soddisfazione vederlo quasi sbavare davanti alla mia Yamaha. Bastardo, mi ripetevo nella mente, con un fine godimento. Passò ancora qualche tempo, fino a che un giorno Marco, bassista e figlio di Gabriele, mi disse che suo padre aveva bisogno di spazio e che stava buttando molte cose della cantina. «Ti interessa la batteria di mio padre? La deve buttare», mi disse. La sera stessa io ero a casa sua a caricare la blu con i cerchi cromati. Lo strumento era stato segnato dal tempo, i cerchi un po' meno cromati e un po' arrugginiti, il blu ricoperto dalla polvere, alcune meccaniche rotte. Trovai i pezzi di ricambio su vari mercatini online e riuscii a ridarle il suo splendore. La blu con i cerchi cromati da un po' di tempo è nel salotto di casa mia. Era scritto, da qualche parte, che era e sarebbe diventata la mia batteria. E così è stato. Sono passati molti anni, ma ricordo ancora perfettamente questi avvenimenti. Gli avvenimenti fanno giri strani, talvolta lunghi ed inaspettatamente ritornano. La blu con i cerchi cromati è lì, a casa, come doveva essere, e Gabriele non guadagnò le mie 100.000 lire. potevamo non avere i Deep Purple per accompagnare la storia che ci ha mandato Mario con Highway Star, e Mario ovviamente è al telefono con noi. Pronto, ciao Mario, buongiorno.
Ciao Matteo, piacere di sentirti.
Il piacere mio. Sei sempre un batterista in grande attività?
Diciamo che di me, nel senso che sai, gli anni passano e le stagioni lasciano un po' il passaggio del tempo, però suono ancora.
Perché tu, insomma, ci dici che quella batteria blu cromata ce l'hai in casa?
Ce l'ho in salotto, sì,
sono
qui davanti a lei. Cioè, non potevo che registrare questa, non potevo parlare di questa cosa senza la mia batteria.
Ma quindi senti, puoi farci sentire il rumore di un piatto o di un tamburo? Perdonami la definizione errata. Cioè, semplicemente
sì.
Battere un colpo.
Aspetta che
vai.
Recupero una bacchetta.
Ah, così abbiamo proprio tutto sotto mano.
Allora.
Ovviamente Mario, diciamo, non fa molto pezzo rock quello che suona in questo modo, però,
no.
Però ti ringraziamo. Ma tra l'altro la cosa che volevo chiederti è: ma questa batteria ha qualcosa di particolarmente importante a livello qualitativo, o è semplicemente che ce l'avevi nel cuore?
Allora, la Hollywood ai tempi, mm-hmm. perché stiamo parlando di molti anni fa,
okay.
era una batteria che gravitava intorno alla Meazzi. La Meazzi era un'azienda italiana famosa per la costruzione di strumenti musicali. Quindi
okay.
chi aveva una Volvo dai tempi aveva una batteria importante.
Ah, okay.
Non è che non ce n'erano tantissime, non c'erano tutte le giapponesi come ci sono oggi, non c'era pochissimo di americano. Quindi la Hollywood, chi aveva la Hollywood era già ci sono alcuni festival di Sanremo dove la batteria era la Hollywood.
Ah, ok.
Quindi era uno strumento di qualità. Sì,
senti, sì. Ma invece questo Gabriele ha mai saputo di tutto il giro che ha fatto la sua batteria, che tu la volevi prima, avevi anche i soldi pronti e lui se l'era ripresa?
Io questo non te lo so dire.
Cioè, non gliel'hai detto, non gliel'hai raccontato?
Io non gliel'ho mai raccontato,
okay.
perché Matteo, godevo nel vedere la sua bava che scendeva dalla bocca quando vedeva la mia batteria, che avevo poi comprato nel tempo, perché io avevo poi comprato una Yamaha e poi avevo comprato una Tama, e sono batterie molto importanti, nonostante io sono un dilettante,
uh-huh.
ma quando lui veniva a sentirci, lui vedeva queste batterie. E io non so se lui, credo di sì, comunque. Io sapevo chi era lui, forse lui non si ricordava di me.
Ok.
Quindi anche c'era questa sottile così goduria nel vederlo ammirare il mio strumento.
Tu invece ricordaci, Mario, ricordaci cosa fai nella vita, tu fai tutt'altro.
Ah, io faccio l'imprenditore, ho un'azienda che costruisce saldi a ultrasuoni.
Scusami, quindi, costruisce... Saldi a ultrasuoni.
Sì, saldo la plastica col suono, quindi vedi che sono sempre rimasto un po' coerente con le mie cose.
Ma chi sono i tuoi clienti, per capire chi è che acquista saldatrici a ultrasuoni?
Molti oggetti di cui tu hai a che fare quotidianamente,
mm-hmm.
sono di plastica,
okay.
e sono assemblati.
Okay.
Una delle tecnologie più diffuse è la saldatura a ultrasuoni.
Ah, okay.
I succhietti della Kikko, i tappini della Bic,
okay.
I fanali delle auto.
Vabbè, quindi abbiamo fatto fortuna, Mario.
Sì, un pochino sì. Questo però adesso tu mi stai anticipando la prossima storia che ti vorrei poi scrivere.
Va bene, allora non ti chiedo altro, Mario. Mi fermo alla batteria.
No.
Ti ringrazio molto per avercela mandata e per la chiacchierata. E aspetto l'altra storia.
Sì, sì, sì.
A presto.
Ce l'ho già in mente.
Bravo, bravo. Grazie, Mario. Ciao.
Ok, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao. Ora ascoltiamo la nostra Ilaria Gaspari che ci racconta qualcosa di più sulla storia di Mario e poi torniamo a raccontare.
La storia di Mario è una storia molto interessante perché ci fa riflettere sulla natura degli oggetti del desiderio e sulla loro funzione nel dare una direzione, un'intenzione precisa alle nostre azioni. È un'intenzione che diventa più importante proprio come percorso che si costruisce di fronte alla costruzione dell'oggetto. Etimologicamente objectum è qualcosa che noi ci mettiamo davanti, quindi è qualcosa che noi possiamo perseguire, che attivamente come soggetti vediamo, mettiamo a fuoco perché tendiamo verso quell'oggetto. Ecco, e nel costruirci un oggetto, in questo caso del desiderio, qualcosa che sembra impossibile ottenere in una prima fase, sembra quasi un miraggio, il percorso che compie Mario e che lo porta infine a ottenerlo è un percorso che non si basa tanto sul possesso di quell'oggetto, perché quando gli arriva in casa questa batteria finalmente che lui ha tanto desiderato, certo la batteria diventa quasi un simbolo, ma perché non è più tanto importante possederla, non è più tanto importante che sia lì fisicamente. Quello che è importante è che il desiderio di averla, di essere vicino a quel qualcosa che lui desiderava, in questo caso appunto alla batteria, l'ha portato a compiere un percorso per cui lui in realtà, inseguendo questo oggetto che si è posto davanti, come si insegue qualcosa che ci balugina davanti agli occhi e che ci guida in un percorso, ecco, lui si è riuscito nel suo percorso di diventare quello che quell'oggetto tanto desiderato rappresentava.
Ringo Starr che canta Back of Boogaloo. Ora continuiamo a raccontiamo una storia breve in realtà, è una storia che ci ha mandato Aldo, che è una storia che non ha a che fare con uno strumento musicale, ma comunque parla di un oggetto perso, in realtà rubato e poi ritrovato. È l'agosto del 2008, in programma una vacanza in moto a Barcellona, all'andata un pernottamento ad Avignone e poi via per la Spagna. Alloggio a Lloret de Mar per goderci anche un po' di mare. Siamo 7 moto. Piero, Ivan, Paolo e Giovi, Stefano e Giusi, Dario e Luis, Maurizio e Giusi, io e Rosi. Bella la visita a Barcellona, il Montjuïc, la Sagrada Famiglia, la spiaggia di Tossa del Mar. Nel ritorno è previsto un pernottamento a Nizza, passeggiata a Promenade. Le moto parcheggiate davanti all'hotel, bloccate e legate, ma al mattino ne manca una, la mia. Con in mano le borse laterali decidiamo il da farsi, almeno la denuncia è da fare, e salito in moto con Maurizio andiamo alla gendarmeria. Intanto, nella piazzetta davanti all'hotel, si è formato un gruppetto con noi che chiediamo ai passanti, a un vigile urbano, se hanno visto qualcosa. E, per fortuna, passa un signore che ci dice che nella notte, passando per andare a pescare, aveva visto due persone che spingevano una moto nel garage di uno stabile adiacente. Mentre eravamo con i poliziotti, riceviamo questa testimonianza, il che cambia la valutazione del furto. Lui diventa un testimone e la gendarmeria decide di verificare. La poliziotta e un suo collega entrano nello scantinato e in garage trovano coperta da un telo la mia TDM 900. La procedura prevede di rilevare le impronte digitali e dopo un breve appostamento il ritorno in gendarmeria per il certificato di ritrovamento e riconsegna della moto e un grosso merci ai poliziotti d'Oltralpe e al signor testimone. Penso che non siano molte le persone che sono riuscite a ritrovare in così poco tempo una moto rubata a Nizza. Ripresici dall'avventura e dopo una baguette e tanti commenti e risate per il lieto fine, passando per il Col di Tenda, siamo ritornati a Ome, piccolo paese tra Brescia e il Lago di Iseo.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer.
Brigitte Bardot canta Harley Davidson. La chiudiamo così questa prima parte di puntata. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Storia del mio strumento.
Matteo Caccia racconta.
Forse uno degli strumenti più iconici della storia della musica moderna è il basso violino Hofner appartenuto a Paul McCartney. A renderlo così celebre non sono solo i pezzi che McCartney ha composto e suonato con quel basso, ma soprattutto il fatto che agli inizi degli anni 70 pare che sia stato rubato. Di certo è scomparso nel nulla per oltre 50 anni. Questa è la storia della ricerca del basso preferito di Paul McCartney, così come l'abbiamo letta sul Post. L'anno scorso è stata avviata una grande ricerca per ritrovare il primo basso suonato da Paul McCartney, il cantante, bassista e compositore dei Beatles, strumento che da oltre 50 anni è sparito nel nulla. Il basso era stato prodotto dalla ditta tedesca Hofner e McCartney lo aveva acquistato in Germania nel 61. All'inizio del 2023 un dipendente della Hofner e due giornalisti hanno invitato chiunque avesse notizie su quello che hanno definito il basso più importante della storia a farsi avanti. Il loro obiettivo era risolvere quello che definiscono il più grande mistero del rock and roll. Ai suoi esordi nei Beatles, McCartney suonava la chitarra ritmica. Cominciò a suonare il basso solo nel 61, quando il primo bassista, Stuart Sutcliffe, lasciò la band. In vista di una lunga serie di concerti tra l'aprile e il luglio dello stesso anno al Top Ten Club di Amburgo, McCartney ordinò un basso Hofner 500/1 a un negozio di musica della città tedesca. In un'intervista rilasciata nel 66 alla rivista Beat Instrumental disse che possedeva tre modelli di Hofner, ma che il primo era il suo preferito. L'Hofner 500/1 gli piaceva particolarmente per via della sua cassa simmetrica che richiamava la forma di un violino. A me, che sono mancino, ha detto McCartney, sembrava meno stupido perché era simmetrico. Mi ci sono appassionato e una volta comprato me ne sono innamorato. McCartney usò il basso comprato ad Amburgo soprattutto tra il 61 e il 63, sia per suonare al Top Ten Club che per i concerti al Cavern di Liverpool e per registrare canzoni come Love Me Do, She Loves You e Twist and Shout. Lo usò anche nel gennaio del 69, quando i Beatles passarono tre settimane insieme per scrivere e provare alcune canzoni per un nuovo disco, con l'obiettivo di suonarle poi in uno spettacolo televisivo dal vivo davanti a un pubblico. Il basso in effetti si vede anche in The Beatles Get Back, il documentario del 2021 di Peter Jackson, che mostra proprio le cosiddette Get Back Sessions. Per il famoso concerto sul tetto, McCartney però ne usò un altro molto simile comprato nel 63. La band si sciolse pochi mesi dopo.
I have one main one that I use and a backup. But in the 60s a couple of them got nicked, as we say in England. Nicked, which is stolen. Which just means stolen. N-I-C-K.
La ricerca del basso di McCartney è stata guidata da Nick Vass, che lavora per la Hofner da 12 anni e che ha scritto un libro dedicato alla storia dello strumento perduto. Parlando con la BBC, Vass ha detto che era stato proprio McCartney a chiedere all'azienda di provare a rintracciarlo. Assieme a lui hanno collaborato Scott e Naomi Jones, una coppia di giornalisti e produttori televisivi che hanno lavorato su diverse inchieste documentari. È il basso che ha dato vita alla mania dei Beatles e ha dato forma al suono del mondo moderno, hanno scritto i tre sul sito dedicato a The Lost Bass Project, come hanno chiamato la campagna per trovare lo strumento. Nessuno sapeva esattamente che cosa fosse successo al basso, ma che è probabile che fosse stato rubato nel 72. L'iniziativa invitava chiunque avesse informazioni a proposito del basso a condividerle con loro. Nel giro di poco più di 48 ore dall'annuncio del progetto erano già arrivate centinaia di segnalazioni, due delle quali ritenute interessanti e da verificare. Sul loro sito Vass e Jones hanno condiviso le foto e le informazioni sullo strumento, includendo anche indicazioni ed elementi utili a riconoscerlo. Per fare qualche esempio, di norma su questo modello di basso della Hofner il logo è scritto sulla paletta, cioè l'estremità con le chiavi di accordatura, perpendicolarmente al manico, ma su quello perduto da McCartney era parallelo. Inoltre, a causa del grande utilizzo, il basso venne restaurato, quindi negli ultimi tempi aveva un aspetto diverso rispetto a quello che si vedeva nelle prime fotografie. Tra le altre cose, lo strumento era stato verniciato con un colore più scuro. Il battipenna, che è la placca di plastica o di laminato che serve per evitare che il plettro rovini il legno, il battipenna era stato rimosso e i due pick-up, cioè i dispositivi che trasformano le vibrazioni delle corde in segnale elettrico, rimontati su un unico pezzo di legno nero. La chitarra di John Lennon, rubata dopo il concerto di Natale dei Beatles a Finsbury Park nel 63 e ritrovata più di 50 anni dopo nel 2015, fu venduta all'asta per 2,4 milioni di dollari. Quella che il cantante dei Nirvana Kurt Cobain usò per il celebre concerto di MTV Unplugged nel dicembre del 93, 18 anni dopo fu venduta per 6 milioni di dollari. Secondo alcune stime, il basso perduto di McCartney potrebbe valere oltre 10 milioni di sterline, quasi 12 milioni di euro. A ogni modo, l'obiettivo della campagna era quello di ritrovare il basso e di restituirlo a McCartney e non di farne dei soldi. Poi, a febbraio del 2024, è arrivato l'annuncio ufficiale. Il basso di Paul McCartney è stato ritrovato. In seguito alla campagna The Lost Bass Project, avviata a settembre del 2023, uno studente di Hastings, in Inghilterra, si è accorto che il vecchio basso che conservava in soffitta, appartenuto al padre, era identico a quello che il musicista stava cercando. Lo strumento è stato restituito a McCartney dopo essere stato autenticato e la notizia è stata confermata il 15 febbraio di quest'anno con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. McCartney ha scritto di essere incredibilmente grato a tutte le persone coinvolte nella ricerca. La prima sorpresa è stata scoprire che il basso fosse effettivamente stato rubato, ha detto Scott Jones. Inizialmente infatti si pensava che il basso fosse scomparso nel 69 dopo la famosa ultima esibizione dei Beatles. Ma secondo le ricostruzioni fatte dal Bass Project, una volta che il ladro si rese conto del valore dello strumento rubato, lo portò in un pub vicino a casa sua e lì sarebbe rimasto per 51 anni. La chitarra non ha mai lasciato la famiglia, ha detto Jones. Quando abbiamo iniziato questa ricerca pensavamo che potesse essere ovunque nel mondo. Ci sono grandi collezionisti in Giappone, qualche storia ci portava nella casa di un milionario in Giamaica, ma in realtà tutto questo è avvenuto in un'area a pochi chilometri da Notting Hill e dintorni. loro sono ovviamente i Beatles, che cantano Come Together, e spero, immagino, con quel basso, mentre la storia del basso smarrito, o meglio rubato e ritrovato, di Paul McCartney l'abbiamo letta sul Post. Si intitolava Che fine ha fatto il basso preferito di Paul McCartney. Ora le strade in diretta, poi torniamo con la nostra storia seriale tratta dal podcast Mai Annoiato.
Matteo Caccia racconta.
Siamo alla fine della settimana e anche oggi ascoltiamo un altro episodio della nostra storia seriale, che tratta dal podcast Mai Annoiata, scritto e condotto da Federico Fabiani e Francesca Sciacca. Il podcast racconta la storia di tutto il movimento LGBTQ+ italiano, a partire dagli anni 50, quando tutto era ancora sconosciuto e tutto era un tabù. E lo fa anche grazie a un fil rouge, a una storia singola, quella di Marcella Di Folco, transessuale, attivista, attrice e politica italiana. Federico Fabiani e Francesca Sciacca hanno fatto un grande lavoro in questo podcast, con tante interviste ai protagonisti di quegli anni e con tanto materiale d'archivio, soprattutto del mondo radicale, che da sempre è stato a fianco del movimento transessuale italiano, come per esempio Enzo Tortora.
Io invece vi chiamerò compagne, senza nessun sottofondo particolare, ma con un senso di gratitudine profonda. Pina Bonanno sa, come molti anni fa, ahimè, molti anni fa, in Piazza del Duomo, quando io ero soltanto un viso cosiddetto pubblico, ebbi la fortuna di incontrarla e di essere messo al corrente di quelli che ancora erano problemi, non dico nascosti, ma sofferti particolarmente da minoranze travagliate, piene di disperazione. Cercai di battermi un poco in quel mondo dove un certo stupido maschilismo, una certa volgarità culturale di fondo, perché di questo si tratta, tendeva a relegarvi in un ghetto dove regnava il disprezzo, dove regnava la barzelletta stupida, ripeto, volgare e facile. Questo feci e da allora rimanemmo amici, compagni, nel senso più bello e pulito della parola. Ecco, io sono qui soltanto per dirvi grazie, grazie per avermi invitato, per ricordarvi e ricordarmi che il vostro sforzo sarà il nostro sforzo. Questo secondo tempo, come qualcuno lo ha definito, è giusto, è doveroso. E io ritrovo oggi, qui, in questa attenzione, in questa voglia di capire tutto, anche se stesse, un po' di quella meravigliosa incoscienza del loro esistere e quindi dei loro diritti. Io sono qui per imparare, perché moltissime cose me le avete insegnate voi.
Il secondo tempo di cui parla Enzo Tortora è quello della reale applicazione della legge 164, cioè la sua trasformazione da lettera scritta ad atto pratico.
Una trasformazione che è durata decenni e che è in corso ancora oggi. La legge 164, infatti, non prevede un regolamento di applicazione e la rettifica anagrafica è quindi frutto dell'interpretazione, caso per caso, di ogni singolo giudice. Inoltre, anche se non è scritto in maniera esplicita, i giudici ritengono obbligatoria l'operazione di riassegnazione del sesso, che inevitabilmente significa anche la sterilizzazione di una persona. Ma questo è un argomento di cui parleremo meglio più avanti. Per il momento siamo a metà degli anni Ottanta e nel 1984, grazie all'approvazione della legge, anche Marcella riesce ad ottenere il cambio di sesso anagrafico.
Ha da poco compiuto 40 anni, ma da un certo punto di vista la sua vita è ancora tutta da costruire. La scelta di operarsi e di mostrarsi all'esterno con abiti femminili, infatti, ha decretato la fine della sua carriera cinematografica. E ora Marcella lavora in un locale notturno chiamato Paradise. Un giorno però, all'improvviso, viene contattata da un suo vecchio amico. È Federico Fellini che le propone di tornare sul set, questa volta in abiti femminili.
Per Gingere Fred lui aveva fatto questa c'era questo avanspettacolo e lui voleva fare un pezzo dell'avanspettacolo, che a quei tempi in Italia c'era un travestito che si chiamava La Femita e che sembrava proprio identica ad Elizabeth Taylor. Nell'Albero della Vita aveva questi vestiti dell'Ottocento, grandissimi, bellissimi, eccetera, e cantava l'aria della Traviata sempre libera del Gio, no? Poi alla fine si toglieva la parrucca e tutto e rimaneva uomo. E Federico, che io ormai ero donna, tutto, capito? Lui che ogni volta che andavo lì dice: dai, siediti sulle mie ginocchia. Dico: dai Federico, che volevo fare? A birra famo. E allora mi propone sta scena, ma io avevo altri sogni, e di togliermi la parrucca immortalata in un film non me la sono sentita. Adesso mi mangio le mani, guarda, mi mangio le mani.
Ma anche se non se la sente di partecipare al film, impersonando un travestito, Marcella decide comunque di fare una visita sul set al suo vecchio amico Federico.
L'ultima scena di Ginger e Fred è alla stazione Termini, che prendono il treno. E avevano chiuso, l'hanno girato proprio alle 4 di notte, la stazione Termini è chiusa e lui girava il film, no? E non mi volevano far entrare, e gli facevo: ah Federì, ah stronzo, come non posso entrare io? Cammina, dagli l'ordine di farmi passare, e urlavo, no? E alla fine dice: sì, falla passare quella sciagurata lì. Entro, vado là e lui stava con Mastroianni, fa: ah Marcè, ma non la riconosci sta bella donna? E Marcello Mastroianni si gira, mi guarda e dice: no, chi è sta bella donna? Ma è la Marcellona. Oh Mastroianni, un momento si viene per te. E mi ricordo io, perché io con Mastroianni ho girato altri film, Todomodo, Di Petri, eccetera, per cui si ricordava bene di me. E quando mi ha visto tutta donna, tutta bellina, così, è rimasta a bocca aperta. E è stata proprio l'ultima volta, poi, perché poi lui se la prese tanto su questo mio rifiuto e non mi ha più chiamato.
Nonostante la delusione per una carriera cinematografica che ormai fa parte del suo passato, in quegli anni Marcella può finalmente riscoprirsi e vivere pienamente la sua vita di donna.
Cioè, mi rendo conto che a livello sessuale non ho mai vissuto realmente prima. Cioè, è stato tutto troppo bello dopo. Troppo, troppo bello. La riscoperta lenta del mio nuovo corpo, del mio nuovo modo di essere, del mio nuovo modo di percepire il sesso. E la presa di coscienza che non era un corpo inerte, ma un corpo palpitante, un corpo sensibile. Che bello, guarda, è stato... devo dire molto molto bello. Ci è voluto del tempo però, perché il corpo non si rimette in funzione immediatamente, ma ci vuole un po' di tempo per la riacquisizione, la riattivazione di circuiti. Comunque è stato bello, bellissimo. È che li ho vissuti anche con un uomo che amavo, questo è il fatto, un uomo che amavo. E ci sono stato insieme 14 anni, è stato bellissimo.
Chiudiamo con un pezzo dei Gitrotal che si intitola Nothing is Easy, e ci tiene Luca Micheli a chiudere con questo pezzo, perché ci segnala che Ian Anderson, cioè il leader dei G-Trotal, ha portato il suo flauto traverso dalla musica classica alla musica rock, facendolo diventare l'elemento fondamentale del sound dei G-Trotal. Grazie Luca, con cui chiudiamo pezzo con cui chiudiamo questa storia, che questa puntata che si intitola Storia del mio strumento. Grazie nuovamente ancora a Federico Fabiani e Francesca Sciacca, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, usate questo weekend per mandarci altre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!